La nostra comunicazione è ciò che inviamo al mondo. Noi tutti siamo ciò che facciamo, non solo con il corpo, ma anche con le parole e con la mente. Ascoltare profondamente è sapersi fermare e sapersi far pervadere da ciò che si ascolta, diventando uno con esso, che provenga dall'interno o dall'esterno di noi.
La parola sostituisce o inventa i fatti?
Allora, ben ritrovati a tutti, perché è un po' di tempo che non ci si sente, quindi non ci si vede, per cui devo dire che mi emoziona sicuramente avviare questo nuovo laboratorio di pensiero che Luciano ha, come dire, organizzato con questa nuova formula di queste doppie parole, che in realtà le ritengo un dialogo. In realtà sono in dialogo, sono in relazione, sono in confronto più che in contrasto, almeno credo che questo per me sia il senso dell'aver accettato anche questa nuova sfida, perché credo che nella, come dire, scelta di alcune parole che mi ha posto, quella della parola, appunto, sia in qualche modo urgente, ma per tutti noi in un modo o nell'altro siamo appunto animali, esseri dotati di parola, gli unici in questo, quantomeno pare, in questo pianeta, quindi è questo che ci connota e ci distingue. Per cui è un macro tema, io credo, non facile da affrontare. Io ho deciso di puntare su alcune sfumature, in qualche modo, perché fa parte anche un po' di una materia che sondo, che è quella non solo del parlare, del comunicare e dell'insegnarlo in qualche modo, ma per me insegnarlo, ossia parlo della dizione piuttosto che del public speaking, perché mi succede di averlo proposto, e quindi in questi anni ho sviluppato anche questo taglio, chiamiamo professionale, che per me è comunque un imparare costantemente. Questa questione del verbale, il linguaggio verbale, che però si associa assolutamente al linguaggio non verbale, paraverbale, ma questo lo vedremo camminando in questa relazione. Ho pensato che appunto questo senso della parola mi fa pensare subito a quella che è la definizione della Treccani, che la leggo perché mi sembra importante per partire, per avere un primo punto di vista che ci può dare una prima zattera su cui può ragionare. Parola è un complesso di fonemi, cioè di suoni articolati o anche un singolo fonema e la relativa trascrizione in segni grafici, mediante i quali l'uomo esprime una nozione generica e si precisa e determina nel contesto di una frase. La Treccani poi esplicita anche questo concetto nella linguistica, nella religione, nell'informatica. La cosa che mi intriga in questo momento è svilupparlo anche con il tema della linguistica, ossia, sempre citando dalla Treccani, il termine parola non ammette una definizione unitaria ed esauriente, data la molteplicità delle accezioni, e l'esistenza di scuole e teorie diverse e contrastanti. Nell'uso più comune si intende per parola la minima unità isolabile all'interno della frase del discorso, dotata di un significato e di una funzione autonomi, è formata da uno o più fonemi. La parola presenta un senso fondamentale, cioè una sfera semantica in cui essa, isolata, vive nella coscienza linguistica dei parlanti ed ha un senso, un valore contestuale. Ecco, il discorso del contestuale mi intriga molto, perché tutto è molto relativo. Quando parliamo di parola, parlo di parola comunicata oralmente, perché anche il discorso della parola scritta ovviamente apre un altro contesto ancora più largo, ma mi limito un po' alla comunicazione orale, la comunicazione che ci tempesta ogni giorno, peraltro. Parto dal termine della parola come inserita parola all'interno dei modi di dire. Iniziamo un po' in modo leggero. Ti do la mia parola e badiamo che, ne parlavo con alcune persone tempo fa, la parola in senso singolare quasi sempre è nell'accezione positiva. Quindi ti do la mia parola. È un senso di responsabilità di un certo tipo quando esprimo questo concetto, questo modo di dire in realtà. Parola d'onore. Vi elenco un po' di cose trovate, sono divertenti. Metti una buona parola per quella persona, per quella situazione. Parola di Dio. Ovviamente in principio era la parola, in principio era il verbo, potremmo cominciare a chiudere qui il nostro laboratorio, però è importante perché introduce il concetto proprio di logos, la parola come creazione in questo caso. Quindi tu dicevi la parola, cioè il fatto di fare, la parola è creazione in questo caso, è l'incipit del Vangelo secondo Giovanni, quindi mi pare non poca cosa. Avere la parola, quindi questo è un sinonimo di autorità, di prestigio, ma anche di autoritarismo in certi casi. Bisogna stare molto attenti perché il pericolo è labile, è sempre lì pronto. Quando usiamo invece la parola plurale, sempre per stare in questo giochino iniziale, già c'è l'accezione un po' più negativa, per cui abbiamo le belle parole, parole vuote, circostanza, non so, durante una situazione funebre, belle parole di circostanza, ma magari sono vuote in realtà. Sono solo parole, 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 questa è una canzone che lo evoca, non stiamo neanche ad approfondire, lo concepiamo come un'inconsistenza della parola, una vuotezza della parola stessa. Le parole volano, i fatti restano. E qua potremo anche disquisire. Verba volant, scripta manent, ovviamente la traduzione di questo detto è immediata. Sei tutto parole, niente fatti. Ecco, chiudo qua questa carrellata iniziale perché sono giochi divertenti, ma che a me fanno pensare, ci fanno pensare. Mi interessa qui l'evoluzione dell'atto del parlare, e quindi l'uso della parola relazionato all'atto della comunicazione, all'idea della comunicazione, quindi la presenza di un pubblico che ascolta. Cioè io non posso pensare che il concetto di parola, certamente scritta, ma qua parliamo di quella comunicata oralmente, non può che presupporre di avere un interlocutore. Può essere uno e possono essere mille. Sappiamo che su questa parterre possiamo giocarci con contenuti veramente diversificati. E si spererebbe che questo interlocutore possa confrontarsi con noi, relazionarsi in qualche modo, già con l'ascolto. Ma per meglio inquadrare questo, accenno un po' a quello di cui sto parlando, di cui mi occupo, che è importante per il concetto di parola, che è quello di public speaking. Il parlare in modo efficace è di fronte a un pubblico. Succede ogni giorno che noi siamo di fronte a questo tipo di realtà, subita o attiva in qualche modo. Teniamo presente, perché dico questo, perché comunque nelle scuole anglosassoni il public speaking in Italia sembra un po' soltanto qualche corso, qualche stage volante, in realtà è insegnato all'università, ma non solo, parte dall'informazione, dalla formazione dei bambini anche alle scuole elementari e viene definito generalmente presentation literacy e quindi questo esempio, che è interessante, è dato dal fatto che i bambini, sin da piccoli, vengono educati a scuola, elementari, a turno, a rappresentare la propria classe. Quindi devono fare dei discorsi, devono mettersi in gioco, avere coraggio da questo punto di vista. Quindi possiamo arriviamo all'università, arriviamo alla Oxford Union, che allena i propri studenti universitari, lì ma anche ovviamente in America, allena i propri studenti universitari a discutere, a dibattere. Non è un caso che da qui sia uscito David Cameron piuttosto che Boris Johnson. Possono piacere o non piacere, ma il loro modo di costruire discorsi è allenato. C'è molta sperimentazione, non ci si improvvisa da questo punto di vista. In Italia siamo dei grandi guitti, ma dal punto di vista poi dell'efficacia rischiamo di fare delle falle tremende, specie nell'improvvisazione. In queste scuole anglosassoni studiano la poesia, studiano la retorica, perché il public speaking è declinato dalla retorica, dall'ars retorica. Qualche piccolo appunto ve lo do fra poco perché è importante. Il teatro, e imparano anche perché l'oralità, la possibilità di avere delle parole che non sono tue ma sono già, come dire, selezionate in qualche modo da un testo per poterlo restituire, è molto importante. Quindi motivare, incentivare, ingannare, spiegare, in questo modo si può giocare la lingua e la parola. Nel giornalismo specialmente non possiamo non saper anche raccontare, anche sintetizzare, oltre che saper scrivere. Il giornalista ha questo doppio gioco, scrivere ma anche comunicare oralmente. E questa è una tecnica che si impara, si sperimenta con delle strategie. E quindi non basta soltanto, e non basta solo la strategia, ci vuole un'applicazione al proprio stile sulla parola, come dico la parola. Infatti qua subentra proprio il senso del verbale, no? Il verbo, il verbale vuol dire cosa scrivo, il significato. Dobbiamo metterci nei panni dei nostri ascoltatori, quindi la nostra efficacia e quindi l'ars retorica deve essere, come dire, armonica e coerente attraverso la parola, ma attraverso il come io veicolo la mia parola, quindi il paraverbale che sono la voce, la sfumatura, il colore, le pause, i silenzi anche, che fanno della pausa una grande protagonista del significato poi delle parole concatenate, e la mia gestualità. Questo fa parte del discorso del comunicare una parola efficacemente. E questo è collegato all'ars retorica. È inevitabile citare Aristotele per forza con la retorica, il suo testo che è fondamentale per questo discorso, ma anche il de oratore di Cicerone, che è il testo successivo ovviamente, che dà la possibilità di inquadrare una serie di punti fondamentali per essere efficaci nella nostra parola, ma anche nei contenuti fondamentalmente da comunicare, che è il nostro messaggio. Cioè la parola deve avere un messaggio, deve arrivare a qualcuno con un messaggio. E in questo caso Cicerone scriveva, la leggo perché conosci l'argomento, le parole seguiranno. Traendo questo dalla tradizione ovviamente aristotelica, lui si appoggia su questo e suggerisce come organizzare il proprio discorso in modo efficace, che sia breve, che sia lungo, perché tante volte le nostre parole possono concentrarsi in qualcosa di brevissimo, forse sono ancora più difficili i discorsi brevi rispetto ai discorsi lunghi, attraverso determinati passaggi fondamentali sulle strategie della composizione. Una l'inventio, che è la ricerca degli argomenti, che è fondamentale, se no di cosa stiamo parlando, il che cosa comunichiamo. La disposizio, che è l'ordinamento, l'ordinare questi argomenti, logicamente. L'elocuzio, che è scegliere le parole giuste, le espressioni e gli stili. La memoria, cioè una volta avevano sì il problema della memorizzazione, noi adesso abbiamo tutta una serie di supporti per poter ragionare, le slide anche che ci aiutano, gli appunti, ma una volta questo era conquistato con una memoria che adesso noi abbiamo perso sostanzialmente, e quindi delle tecniche, ci sono manuali sulla tecnica delle memorie dai tempi appunto dei greci ai giorni nostri, ma adesso ce n'è molto meno. E la lazio, ossia la dizione, il tono della voce, i gesti, tutto ciò che riguarda il paraverbale e il non verbale, racchiuso in questa axio. Ma noi nutriamo ulteriormente queste strategie con altri tre punti fondamentali che provengono da Aristotele, che indicava il logos, e qua torniamo un po' anche all'inizio, ossia l'argomento fondato sulla logica, le parole che distinguono le cose tra di loro, il rapporto esistente tra le cose e l'abilità di raccontare. L'ethos, fondamentale, argomento fondato sul carattere, la capacità di ispirare e di avere fiducia da parte del pubblico di chi sta parlando. Questa è una caratteristica fondamentale. E il pathos, che è l'argomento fondato sull'emozione. Due parole alla base di questo contenuto della parola sono la sofferenza e l'esperienza. Pathos ha questo tipo di binomio. E anche la simpatia, cioè il sapere decifrare, l'entrare nelle emozioni della gente, del nostro interlocutore. Quindi bisogna che la parola, quindi l'argomento persuasivo, e teniamo presente che questo però era concepito in modo onesto, cioè l'argomento, la persuasione in modo onesto, non in modo subdolo in qualche modo. Anche Quintiliano lo sottolineava molto, che la parola doveva avere un'onestà di base, viene veicolata con tutte queste componenti, che tra loro devono avere coerenza e armonia. Questo è importante, spesso questo non succede. Questo ci distingue dalle altre creature viventi in qualche modo, riuscire anche a organizzare in questo modo la comunicazione della parola. Perché faccio questa introduzione? Perché nel momento in cui io penso all'oggi e porto alla comunicazione e i discorsi all'oggi, vedo che questo tipo di, esattamente questo tipo di strategie sono applicate per esempio nei TED. Non so se avete in mente, i TED sono, erano delle conferenze annuali in America organizzate da Chris Anderson negli Stati Uniti, ideato dal 2001, e che implicavano una conferenza tra luminari, generalmente di tecnologia e del design, che esponevano dei progetti, delle idee per cambiare il mondo. Questo era proprio il format, basato su 18 minuti circa, dove tutte queste strategie, da Aristotele, Cicerone ad oggi, vengono perfettamente realizzate in questo modo. Questo ha implicato un tale successo che questo si è diffuso anche in Europa e anche in Italia. Sono ora registrati, li potete vedere anche su internet, e sono un esempio del poter comunicare in modo efficace. E quindi bisogna stare molto attenti alle parole che usano in questi TED. Sono molto interessanti, alcuni fatti meglio, altri peggio, ma c'è una buonissima qualità. E quindi convincere in qualche modo il pubblico in questi pochi minuti a votare in qualche modo la validità di un'idea. Ed è proprio sulle idee, sul potere delle idee, che la parola ha una funzione fondamentale. Quindi produrre, in che senso? Produrre trasformazione. A tal fine una cosa molto interessante che ho attinto, leggo ultimamente, ho letto anche tempo fa dei testi di Caro Figlio, che reputo interessanti su alcuni punti, non lo adoro, ma su alcuni punti mi sembra una veramente interessante le sue riflessioni, citando il giurista Gustavo Zagrebelsky, che il testo di Caro Figlio è La manomissione delle parole, che mi pare in asse con quello di cui stiamo parlando, e appunto di questo autore lui cita e sottolinea: il numero di parole conosciute e usate è direttamente proporzionale al grado di sviluppo della democrazia, dell'uguaglianza, delle possibilità. Poche parole e poche idee, poche possibilità e poca democrazia. Tra le altre, Zagrebelsky inserisce fa un decalogo ideale dell'etica democratica, e inserisce in questo decalogo la cura delle parole. Mi è piaciuta molto questa definizione, perché ci vuole la circolazione delle opinioni, dei ragionamenti, è una cura che noi in qualche modo coltiviamo sulla parola. E questo rapporto mi ha abbastanza interessato, perché dimostra che scientificamente chi possiede strumenti linguistici scarsi, quindi chi non ne ha, chi ne ha pochi, sul piano proprio del linguaggio e della sintassi, è più violento. Cioè non c'è la possibilità, la capacità di essere coerenti e logici, e questo può produrre conseguenze anche molto tragiche, specialmente nel confronto con l'autorità. Cioè tu hai una povertà di comunicazione che ti porta a soffocare le emozioni. Quando le parole fanno paura o dicono paura, fragilità, tristezza, in poche parole, quando non si nominano le cose e le emozioni, manca la strategia di controllo sulla realtà, quindi su se stessi. In questo caso parlavano di molti suicidi, cioè si arriva anche a questo quando la parola non si esercita, un qualcosa che non dà la potere alla parola, perché il potere ha la parola spesso, ma ha questo tipo di relazione con proprio il gergo, il linguaggio, il logos. Nelle scienze cognitive questa mancanza di parole viene definita ipocognizione, e nei giovani è molto più spiccata di una volta questa dinamica, purtroppo. Passiamo a un altro personaggio, che è Giannis Ritsos, un poeta, che sostiene, mi piacevano queste sue definizioni, che bisogna restituire come artigiani il senso, la dignità e la vita alle parole. Quindi è un altro fattore sempre di democrazia in qualche modo, di qualità della comunità, quello dato dalla qualità delle parole, oltre alla cura, trovare una qualità. Quindi limitare il linguaggio porta a limitare il proprio mondo, quindi anche l'espressione delle proprie idee. La parola italiana idea, che ha la radice id, il tema del verbo greco che comunque significa vedere, è una parola che porta quindi al senso della visione, a qualcosa che mi rappresento visivamente, quindi è qualcosa di molto concreto in realtà. Forse si può parlare in qualche modo di società otticocentrica, e penso all'assunto che già in Grecia in qualche modo veniva vissuto come un dato di fatto, e non a caso Aristotele nel De Anima scrive così: tutto quanto si pensa necessariamente per immagini. Questo per dire che creare immagini con le parole è uno strumento estremamente importante, utile per coinvolgere il pubblico con la forza del linguaggio, quindi oggetti, luoghi, persone, la tecnica dello storytelling, che è una delle tecniche più usate, ma bisogna usarla in modo coerente, aiutano in questo modo a essere meno astratti, e spesso si è astratti specie in politica o in altri ambiti, e questo certamente non giova per una crescita della comunità. Conosciamo il valore simbolico della parola. George Lakoff, un linguista statunitense, sostiene che, come le nuove metafore, le parole smontate e rimontate possono darci una nuova comprensione della nostra esperienza. Questo a livello collettivo e a livello soggettivo. Dare senso alle parole, dare senso alle cose, ai rapporti con le persone, le parole dovrebbero aderire alle cose in qualche modo, sono anche degli atti. Per ritornare ai nostri detti iniziali, le parole feriscono come spade, c'è una metafora molto forte, le parole, le buone parole spianano le montagne, c'è un'azione che la parola può fare, sono meccanismi molto complessi in realtà, potenti, il cui uso genera effetti che possono implicare e dovrebbero implicare grande responsabilità. Il linguista John Austin diceva, questa è una frase che spesso mi viene da citare in public speaking, le parole fanno cose, e questo sappiamo benissimo che è un dato, secondo me, oggettivo. Accennare a Orwell è interessante perché lui stesso si ribellava all'uso di un linguaggio progressivamente vuoto, con metafore vecchie, e che denotano un declino della civiltà in realtà. Nel romanzo 1984, con la creazione della neolingua, se per chi l'ha letto, questa era funzionale a cosa? A diminuire le possibilità del pensiero, quindi ad essere meno critici, a diminuire la capacità di diventare critici. In Oceania, da Oceania quantomeno, da questo mondo al mondo contemporaneo, veramente il passo non è breve, non esiste, siamo in quella situazione. E forse ultimamente manca proprio, questo è un altro salto che mi piace fare, la gestione di una conversazione dove c'è l'attenzione reale all'interlocutore con la parola. Cioè fare comunicazione efficace spesso vuol dire costruire un contenuto in modo tale che io creo la cosiddetta in gergo call to action, cioè la chiamata all'azione, un qualcosa che mi porta ad agire in un modo o nell'altro, può essere anche il cambiamento del pensiero, questa è un'azione. E se una volta il protagonista era il mattatore al centro della scena, forse Cicerone lo era, ma insomma nella sua dimensione, oggi per essere più convincenti, ma in modo veramente onesto, ci vuole un coinvolgimento maggiore del pubblico, con la forza del linguaggio. Qui sembra strano, ma il concetto è proprio quello di farsi da parte rispetto a una volta. Cioè, farsi da parte può fare la differenza. Ma cosa vuol dire farsi da parte? Mettere al centro il mio interlocutore, la persona a cui comunico, chi mi ascolta, e il messaggio. Cioè, interlocutore e messaggio. Quindi bisogna avere meno autoreferenzialità, cosa difficile al giorno d'oggi, ancora di meno, e trovare linguaggi meno scuri, che sono quelli che così non disponibili a mettersi in discussione e accettare le interrogazioni critiche. La priorità quindi va data alle parole chiare. Se penso alla propaganda nazista, ai gerarchi, ovviamente la figura di Hitler, la lingua utilizzata non era creativa. Cioè, era una lingua che mutava le parole esistenti, forzava la massa, manipolava le parole, tuttora succede ovviamente, e le faceva entrare in una sorta di frasi ripetute milioni e milioni di volte, fin quando le masse, ovviamente, forzatamente avevano questo refrain, e quindi accettare meccanicamente questo tipo di contenuti anche inconsciamente. È la lingua del potere, una lingua demagogica, implica la sintassi frammentaria, vocabolario minimo, in modo tale che le espressioni siano sempre più radicate, quindi succede anche oggi. Non sto dicendo niente di nuovo, ma è per essere coscienti di questo. Non ne parliamo sulle fallacie, che sono degli errori nella costruzione di un discorso, cioè che li costruiscono apposta, sono delle tecniche, spesso deliberate, per impedire a un'argomentazione di progredire. Ce ne sono moltissime, non l'elenco, ci mancherebbe, ma è importante esserne coscienti, si vanno a studiare e si entra in questo meccanismo. In questo senso, quindi, la cura della lingua, ritorno su questo punto, questo è necessario quando parliamo e anche quando ascoltiamo, gli altri ci ascoltano, ma anche noi ascoltiamo. Sono due facce assolutamente della stessa medaglia. Ascoltare davvero è una delle condizioni più attive e impegnative che possiamo fare. Talvolta non si ascolta veramente, perché bisogna uscire da una sorta di trappola dell'ego per noi così comportarsi in modo tale da relazionarsi a quello che ascolti e capisci. Quindi agire, trasformare qualcosa di te stesso è forse la cosa importante in questo senso. L'atto del vero ascolto implica responsabilità verso se stessi e verso gli altri. Credo che sia qualcosa da sottolineare, anche perché io intendo sapere ascoltare non solo da parte appunto dell'uditorio, formato tra l'altro da persone singole, per cui ognuno ha la sua responsabilità, ma anche di chi comunica. L'esperienza della parola in qualche modo va correlata anche qua mi sono d'accordo con Caro Figlio in una delle ultimissime pubblicazioni che ha fatto, della gentilezza e del coraggio, quando dice che il logos dovrebbe riscoprire il termine gentilezza oltre che quello di coraggio, cioè ritrovare nella parola la ricerca di possibili soluzioni condivise, cioè non è un conflitto in qualche modo da accettare, ma come mezzo di un possibile progresso in questo senso. Jung sosteneva, ciò a cui opponi 27 minuti?
Sì.
No. Ok.
Hai ancora 2-3 minuti.
La posso fare. Ciò a cui opponi resistenza persiste. Ciò che accetti può essere cambiato. Credo che ci sia una grande correlazione con quello che ho detto prima. Quindi è proprio un atteggiamento diverso. Questa citazione mi aiuta a toccare l'ultima riflessione, che è quella di uno che ha a che fare con un certo stato della comunicazione della parola, una dimensione diversa che può operare il cambiamento. Parlo della mindfulness, ma nel senso veramente più profondo del termine, applicata all'arte del parlare. Questa è una pratica che si fonda su una tradizione millenaria della meditazione buddista tradizionale, in realtà. Una delle definizioni che mi piacciono di più è quella di Fabrizio Di Donna, psicologo e psicoterapeuta, che cita così: la mindfulness è uno stato di coscienza o processo mentale caratterizzato da un'attenzione consapevole, libera da valutazione, focalizzata sul presente, verso l'esperienza interna ed esterna e priva di reazioni verso essa. Quindi la facoltà di essere veramente presente ai nostri processi percettivi, lo stare con quello che sentiamo, nell'esperienza, cercando di osservare quello che accade. E questo con una esercitazione ovviamente pratica. Tutto questo comporta un coinvolgimento nell'empatia con l'interlocutore. Cioè spesso facciamo 30 cose insieme, parliamo ma pensiamo ad altro. La mindfulness aiuta veramente anche a trovare le parole sempre più giuste. Il nesso con l'atto della parola, quindi il parlare efficace, ha a che fare con questa pratica, perché le parole hanno il potere di veicolare emozioni. Ed è così che riesce a entrare di più in una comunicazione reciproca. Thich Nhat Hanh, monaco buddista vietnamita straordinario, credo abbia 98 anni adesso, cose simili, è uno dei divulgatori, se vogliamo, più importanti di questa pratica. Lui dice: ascolto profondo e parola amorevole. Questi i suoi termini nel decidere, nel comunicare e nel relazionarsi quando si parla. Questi sono gli strumenti migliori per stabilire una comunicazione dove tutti noi in realtà desideriamo essere compresi. E non posso che chiudere proprio con la situazione iniziale di questo che ho messo all'inizio proprio del mio tema della parola, però aprendolo un po' di più. Quindi la nostra comunicazione è ciò che inviamo al mondo ed è anche ciò che rimane dopo che l'abbiamo lasciato. La nostra comunicazione non è neutra. Tutti noi siamo ciò che facciamo, non solo col corpo, ma anche con le parole e con la mente. Nel corso di ogni giornata produciamo energie di pensiero, parola e azione. Comunichiamo in ogni momento con noi stessi o con gli altri. I pensieri, le parole, le azioni fisiche sono le nostre manifestazioni. Chiudo definitivamente con 4 citazioni brevissime per poter lasciare a Walter il suo intervento. La prima, purtroppo, è ancora di Pirandello, ma è talmente forte che non potevo non comunicarvela, trasmettervela. Che colpa abbiamo, io e voi, se le parole per sé sono vuote? Vuote, caro mio, e voi le riempite di senso vostro nel dirmele. E io nell'accoglierle, inevitabilmente, le riempio del senso mio. Abbiamo creduto di intenderci, non ci siamo intesi niente affatto. La seconda è di Giovanni Verga. Le parole hanno il valore che dà loro chi le ascolta. La terza è di Giorgio Gaber, da la parola io. La parola io è uno strano grido che nasconde invano la paura di non essere nessuno. E l'ultimissima, per Walter, per accomunare un po' questo duo: ogni parola ha conseguenze, ogni silenzio anche. Vi ringrazio.
Ho imparato il silenzio da chi parla troppo, la tolleranza dagli intolleranti, la gentilezza dai malvagi. E per quanto possa sembrare strano, sono grato a questi insegnanti.
Il silenzio favorisce o ostacola la conoscenza?
Buonasera a tutti, ben ritrovati. Il tema che mi è stato affidato dal nostro Luciano è il silenzio, che fa da contraltare alla parola. Questa è la bibliografia a cui ho fatto riferimento per questa brevissima relazione, incontro, che troverete poi sicuramente pubblicata da Luciano in un secondo momento. La natura e il silenzio dell'uomo. Bauma. Faccio una breve premessa. Qualcosa si è spezzato nella nostra società. Ormai è vistosa la frattura. Funi spezzate, vite spezzate, per non perdere soldi. Quale contesto oggi per il silenzio? Siamo in una società consumistica, narcisistica. Vedete in queste slides la cosiddetta generazione de Orsi. Milano, tutto un bar rumoroso. Un tempo c'era la famosa Milano da bere. Insomma, a dirla con le parole di Bauman, ci troviamo in tempi liquidi, nell'età dell'incertezza. E ci troviamo anche di fronte a un vero e proprio bestiario delle grida a vanvera. Quella postmoderna è una società frenetica in cui il silenzio viene considerato come mera assenza di rumore. In un mondo liquido che non si ferma per alcun motivo, non rallenta, non pensa, la vita segue slogan, like, riti farseschi e istantanee vissute in una gabbia dorata, tra frastuono e parole inutili urlate, le quali nessuno ascolta. Va. Ma se il silenzio viene considerato negativamente, la solitudine diventa anch'essa negativa e insostenibile. Per entrare in contatto con il proprio io serve silenzio, il quale oggi non si trova perché l'aspetto centrale della società postmoderna è il rumore. Il tragico è che senza piena consapevolezza di sé non viene pure libertà. Tanto più le parole fanno rumore, tanto più la loro risonanza sarà maggiore o popolare. È davvero così? Oppure il rumore è destinato alla lunga a fallire? A durare soltanto finché durerà il caos? Purtroppo noi non ci spingiamo mai oltre la mera apparenza. Il silenzio non indica necessariamente la mancanza di rapporti sociali, non equivale ad essere chiusi in se stessi, bensì è fonte di ispirazione e buone idee. La scienza, oltre che l'arte, ci dimostrano che è benefico sul sistema nervoso, migliorando anche tutte quelle prestazioni cognitive, come ci ricorda Jung. Il silenzio mi permette di riflettere, di osservare, di capire, per poi agire. Etimologia del termine silenzio. Silenzio, sostantivo maschile dal latino, silenzium, derivato da silere, tacere, non far rumore, assenza di suoni ambientali superiori ai 20 decibel. Analizzeremo il termine silenzio soprattutto nel significato figurato di astensione dalla parola e dal dialogo. Significati del termine silenzio. Per quanto riguarda la ritualità, è una forma di rispetto e raccoglimento, ad esempio durante le commemorazioni, anche in campo militare. Per la legge è una forma di protezione legale nei processi, ma anche il silenzio inerzia della pubblica amministrazione. In tema di comunicazione, è un mezzo di espressione di pensieri ed emozioni. Risale ai primi retori. Cicerone e Seneca sostenevano che un oratore non solo deve parlare persuasivamente, ma anche, se per piacere, efficacemente. Sempre in ambito della comunicazione, il silenzio è messaggio. La scelta di non dire è già un atto ben preciso. Gregory Bateson, maggior teorico dei sistemi. In ambito musicale, il silenzio come assenza di suono è componente fondamentale della musica, John Cage ci insegna. In ambito religioso, il silenzio è una pratica per ridurre la quantità di pensieri, placare la mente e trovare un silenzio interiore. Sempre in ambito religioso, nelle regole religiose il silenzio è uno dei vincoli obbligatori della vita comunitaria monastica. Dunque, il silenzio ci spaventa, il silenzio ci affascina. Il nostro è un mondo che fugge il silenzio, riempiendolo di mille rumori. E se invece fosse una dimensione essenziale dell'anima? Sentiamo cosa ne dicono i monaci allora, sono i maestri del silenzio. Quindi facciamo parlare il silenzio. Vi presento un breve video, quindi al posto delle parole. Il titolo è La voce del silenzio. Fa riferimento a una puntata del 31 gennaio 2018, un reportage di Claudia Benassi, del Monastero delle Benedettine Mater Ecclesie, sull'isola di San Giulio del Lago d'Orta, con un'intervista esclusiva alla madre abbadessa Anna Maria Canopi e la testimonianza di due giovani novizi. Le immagini sono di Stefania Casellato e il video è tratto dal sito Beati Voi.
Ci sono luoghi di cui si sente un forte richiamo. Uno di questi per me è l'isola di San Giulio. Proprio qui, al centro del Lago d'Orta, sorge l'abbazia benedettina Mater Ecclesie, dove più di 70 monache trascorrono la loro vita in clausura. Ho deciso di vivere qualche giorno insieme a loro su quest'isola. In questo periodo dell'anno è praticamente deserta e immersa nel silenzio. Qualcuno l'ha definita porta del cielo. Fedeli alla regola di San Benedetto, durante la notte e poi dall'alba al tramonto, le monache si riuniscono in preghiera. Cerco di immergermi in una contemplazione alla quale non sono abituata. E intanto si affollano dentro di me pensieri e domande. Quello che mi colpisce della clausura è l'apparente mancanza di libertà. Come la si può trovare dentro questa regola? Chiedo così di incontrare la madre badessa Anna Maria Canopi, fondatrice e guida del monastero.
La regola che dà la libertà, perché noi in fondo siamo schiavi di noi stessi, invece la regola libera, l'obbedienza non è una schiavitù, è la liberazione. Siamo scelti da Dio per vivere la sua presenza ed essere presenti a tutti, stando alla presenza sua, come tenere l'umanità tutta lì la presenza di Dio.
piaceva vivere nel mondo, mi piaceva prendere la macchina, fare le gite, anche solo mi piaceva andare al cinema, mi piaceva andare al pub con gli amici. Però a un certo punto, quando ho capito che il Signore mi chiamava a questa vita, tutto questo ha perso di interesse davanti ai miei occhi. E proprio a vivere a contatto col Signore che ti cambia. Però non ti accorgi di essere cambiato. Poi un giorno vengono a trovarti i tuoi amici che non vedi da mesi, per non dire da anni, e dicono: oh, ma cosa ti è successo? Ma non so, cosa c'ho? Non ti riconosco più. E io non ho fatto niente. Una volta che entri in monastero non sei tutta preghiera e tutta contemplazione, perché giustamente c'è anche quella dimensione del lavoro, però è tutto fatto nell'abbraccio del Signore. Alla fine anche quella roba lì si trasforma in preghiera.
Nel monastero tutte le monache sono impegnate in lavori di vario genere, dal restauro di tessuti antichi alla realizzazione di icone, sempre in un clima di grande silenzio.
Il silenzio vero, quello che mette in comunione con Dio, ed è un linguaggio inessabile. È la profondità in cui la parola nasce, come dire, il grembo della parola. Quindi il silenzio è già una parola, si dice da sé. Bisogna abituarsi nella giornata a ritirarsi in solitudine, che può essere anche durante mezzo la folla, ma interiormente. L'importante è non andare così divagando, ma stare, rimanere. Vede, questo pendolo segna il tempo. Tempus fugit, c'è scritto là sopra, un monito per dire che è molto importante non sprecare il tempo, ma come riempirlo.
Come si può scardinare il pregiudizio secondo cui una suora missionaria ha più valore o comunque è più utile di una monaca di clausura?
Giustamente ci devono essere quelli che fanno, ma anche ci devono essere alcuni almeno che sono. Il contemplativo non è inerte e inutile, ma è una contemplazione come una centrale elettrica. Quello che sembra una staticità è una forza motrice. Mentre sembriamo immobili e chiusi, percorriamo il mondo.
Il video ribadisce con le sue inquadrature, i primissimi piani, campi medi o anche lunghissimi, e insiste su identiche didascalie di raccordo perché il pubblico possa stabilizzare la mente e lo sguardo su un'idea precisa. Quindi esso è funzionale all'esperienza contemplativa, per questo mi sono permesso di proporlo, del silenzio che il regista ha voluto raccontare. La visione disciplina la mente, inducendola, e non poteva essere diversamente, a chiarire e purificare il pensiero. Almeno per una volta, penso che non possa farci male, è un video sicuramente molto, molto concreto. La voce del silenzio è una cosciente presa di distanza dal rumore del mondo, che procede però come una grande forza alla ricerca di un dialogo comunicativo autentico tra uomini e natura. Quindi, come ci suggerisce questo cartello, che si trova all'isola di San Giulio, ascolta silenzio in varie lingue. Una proposta. Una proposta che parte dalla regola benedettina, che ricordo ha 1500 anni, è una proposta sul valore del silenzio, oggi, più che mai, necessario. Il silenzio nella regola ha una duplice veste. Serve per dare una forma adeguata al sentito. Dall'altra, essere creatore di silenzio serve a pesare le parole, tutte, persino quelle buone. Ciò che emergerà sarà già passato al vaglio della comprensione. La comunicazione diventa quindi non più atto istintivo e veloce, ma predisposizione d'animo, azione pensata e anche soppesata. Massimo Folador è un formatore, un oblato benedettino come sottoscritto. Tale visione a 1500 anni è la stessa ripresa dalle più moderne teorie, sia quelle pionieristiche che professionali, e anche dai teorici della comunicazione. Per dare forma a un concetto serve tempo, e chi svolge un lavoro manuale lo sa molto bene. Serve un'idea precisa degli strumenti da utilizzare e del materiale. Serve capacità e pazienza di raccordare gli uni e gli altri prima di arrivare all'azione. Dunque, fare silenzio significa dare spazio all'essenzialità e non alla ridondanza. Accorciare il tempo sprecato per incontri e chiacchiere inutili, anche importante a volte, no? A fronte di relazioni davvero autentiche. Qualsiasi uomo, se non ha la dimensione del silenzio, è meno uomo. Gli manca la dimensione della profondità. Potrà essere largo, lungo, alto, ma non ha radici, perciò non sta in piedi a lungo. È dentro questa profondità che la parola acquista forma, duratura, nell'azione. E attraverso ciò si crea un grande valore. La parola più piena coincide quindi con il silenzio più profondo. Il silenzio, infatti, come avete potuto ascoltare dalla madre Madessa, è già una parola, perché nasce dal grembo dell'uomo, si dice da sé, Anna Maria Canopi. In conclusione, nella vita e nella nostra professione dovremmo ascoltare, guardarci negli occhi ed educarci, almeno per quanto possibile, al silenzio. Eugenio Borgna. Ma allora, la conoscenza. Come si può conoscere senza le parole? Beh, si può conoscere senza le parole perché la conoscenza, abbiamo visto che è nel verbo, nel logos, che è Dio, quindi Dio conosce tutto. Quindi. E Dio però si è incarnato nel silenzio, non dimentichiamo che lui era il verbo, ma si è incarnato nel silenzio. La prima forma di comunicazione è l'espressione del non detto. Inoltre, attraverso le non parole, impariamo a conoscere noi stessi e a pensare. Il silenzio poi fa parte dell'ascolto attivo, non dimentichiamo. Dunque, rispondendo ai quesiti iniziali che sono stati posti, perché allora serve parlare e parlare di silenzio? Ma vedete, perché oggi, dopo gli anni della leggerezza, lo spirito del tempo, parto di stoico della peggiore resilienza, si è incarnato in una figura retorica, l'ossimoro del silenzio assordante. Così, senza che ce ne siamo resi conto, anche il valore del silenzio è completamente mutato. È mutato. Infatti si tratta dei silenzi colpevoli, dei silenzi conniventi, dei silenzi condiscendenti con il mondo. Abbiamo paura dei media, abbiamo paura dell'opinione dei maestri, abbiamo perfino paura di chi lavora di fianco a noi. E magari può rubarci il posto di lavoro. Questo è un esempio. Robert Sara. Tutti gridano, come avviene sui social media, e poi però non succede assolutamente nulla, nulla cambia. Come in politica, dove non si dice più nulla, ma tutti si scalmanano. O in economia, dove per fare profitti si deve far finta, subissando però di parole, quindi di slogan, di pubblicità. Possa perciò essere la verità e la chiarezza di una voce fuori dal coro il contraltare a quel silenzio lì, quel silenzio assordante. Sebastiano Vassalle, Cristo del Mars. Finché questo ci è permesso. Tuttavia, ora sappiamo anche che volendo potremo sempre pensare in silenzio. Questo sì, per ora, almeno, c'è ancora permesso. Grazie, io ho finito.
Sembra un tema molto difficile perché sono due cose all'opposto. Parlare per comunicare o comunicare col silenzio? Cos'è più efficace?
Dico solo una cosa per rompere forse il ghiaccio. Intanto grazie Walter perché hai aperto un'ulteriore, come dire, una finestra che in parte ho sentito molto, molto anche mia. E credo che mentre tu relazionavi si cogliesse anche molta complementarietà, almeno io l'ho percepita molto forte tra alcune cose che, come dire, ho espresso sul concetto di parola in vario modo e quello che è emerso anche dalle tue riflessioni e dalle tue citazioni. Per quanto mi riguarda, l'importanza della parola, l'importanza del silenzio quando assumono un significato e un'armonia nella costruzione di senso sono entrambi importantissimi. Spingo sul concetto della parola giusta, tra virgolette, che poi su questo giusta si potrebbe stare elaborare un altro laboratorio. Sull'idea, tu hai citato la comunicazione, il discorso appunto di sottolineato anche di Cicerone sul concetto dell'efficacia del silenzio, mi attacco un po' lì perché può essere, e in realtà quando si parla di pausa, quando si parla di respiro, ecco, a noi manca, io credo che è un altro termine che viene fuori in questa coppia, questo duo, in queste due tematiche che si confrontano, che dialogano, sia quanto poco il mondo respiri, quanto poca libertà venga dato nel respiro, nel cammino lento, nell'assaporare tutti i sensi nel momento in cui mi trovo in un contesto. Esistono troppe forzature e troppe saturazioni. Ecco, nel momento in cui c'è una saturazione, e per dire, uno entra all'interno di una dimensione, per esempio, conventuale come tu hai proposto, è come se il concetto di saturazione non ci fosse, o meglio, entra un altro concetto di saturazione, che è proprio quello di un'assenza, numero uno, del rumore. Ma assenza di rumore non è quello, il valore lo acquisti dopo, cioè entrando in una dimensione del silenzio pieno, perché il silenzio fa emergere qualcos'altro dentro di te e fa trovare un altro dialogo con se stessi, forse fa trovare il dialogo con se stessi e ricomincia un modo di parlarsi e parlare. Quindi la pausa piena aiuta a parlare, la pausa con il respiro aiuta a parlare, ci sono delle pause senza respiro, in apnea. Basta, mi fermo.
Dunque, poche parole, anche per non sciupare l'impressione che in me è stata, direi, straordinaria delle due relazioni. Ambedue, secondo me, non solo pieni di riferimenti e che entrano nel profondo, ma proprio questa capacità di illuminare anche aspetti reconditi, meno presenti in qualche modo. E la prima considerazione è questa: l'ambivalenza di tutte e due le dimensioni. C'è una parola che è necessaria, che è piena di significato per chi la pronuncia e per chi ascolta, e c'è una parola che è semplicemente rumore, frastuono, alienazione, esilio dalla profondità. Ma lo stesso si può dire del silenzio, perché nell'ultima parte, dopo una bella esaltazione del significato profondo del silenzio, emerge che c'è un silenzio anche alienato, cioè un silenzio per viltà, per complicità, per compiacenza, per paura, questo sottolineato in modo molto forte. Quindi quando si vedono questi due aspetti bisogna vedere soprattutto come li si intende, ecco, come li si seleziona, perché spetta appunto agli umani riempire di senso ciò che di per sé, come è stato sottolineato, può essere oggetto di diverse modalità interpretative, come fosse un copione diverso. Quindi non basta dire silenzio, non basta dire parola, occorre dire quale silenzio e quale parola. È così l'impressione di un lettore semplice. La seconda cosa che ho ricavato è la possibilità, che a me è sembrata intravedibile in tutte quelle cose che sono state dette, di conciliare la parola intesa in senso vero, autentico, profondo, con il silenzio inteso nel medesima, con le medesime caratteristiche. Ecco, questo mi sembra l'aspetto più interessante. Non c'è di per sé un'opposizione, un antagonismo, ma c'è una possibilità di integrazione. E direi che da questo punto di vista, come la contemplazione precede l'azione, mi è sembrato dai due interventi tutt'altro che antagonisti tra di loro, che la culla di tutto, la fecondità da cui tutto parte, sia un certo tipo di silenzio, perché è un silenzio che rinnova la parola, che le dà pieno significato, quindi non la parola usurata, logorata, ma la parola nella sua pienezza, che poi da questa culla genera una parola qualificata che giunge esattamente al cuore e alla mente. Ecco, questo mi intriga, questo rapporto profondo che si può stabilire, naturalmente purché, ecco, perché questo elemento, questa dimensione sociale che ci avvolge è pur forte, pur influente, e impedisce questo processo di generazione dal silenzio alla parola, dalla contemplazione all'azione. Dovrebbe essere come un traboccare spontaneo, ma spesso questa culla, che è rappresentata dal silenzio, manca completamente, viene svisata e si ricorre a delle ipocrisie, a delle finzioni, si vuole troppo istituzionalizzare, e quindi sotto questo profilo il processo è mancato. Ma intravedere una possibile compenetrazione tra le due dimensioni, per me, semplice ascoltatore, è stata una suggestione interessante e profonda. E quindi ringrazio tutti e due i relatori.
Sono due domande di chiarimento di cui ho bisogno. La prima riguarda l'intervento sul silenzio di Walter. Cioè, parto da un presupposto, probabilmente è condizionato da quello che sono stato professionalmente. Il presupposto è che ciascuno di noi è un essere relazionale. Per cui se la parola è elemento essenziale di questo dell'essere relazionale, capisco il silenzio quando intervalla la parola, perché dà significato, carica anche di significato, di senso la parola stessa. Il silenzio pieno, però, non riesco a vederlo come nel contesto relazionale, se non come relazione con se stessi. Cioè il soggetto si relaziona con sé nel silenzio e in qualche modo si carica poi per l'uso della parola. Però in sé, in quel momento, è lui solo che pensa e si alimenta. Con questo non so se credo che il messaggio non andasse in questo senso, ma ho bisogno di essere aiutato a capire come il silenzio pieno, che riguarda l'uso personale del silenzio, mi aiuta poi a esprimermi in termini relazionali. La domanda invece che voglio fare a Sabina, quando ha detto che è necessario mettere al centro l'interlocutore, ma mettere al centro l'interlocutore significa anche capire cosa quell'interlocutore si aspetta. Può essere un interlocutore attivo, ma può anche essere un interlocutore passivo. E se ancora di più chi parla cerca empatia con l'interlocutore, credo che in qualche modo l'interlocutore condiziona e può condizionare molto chi usa la parola, tanto è vero da modificare probabilmente le sue intenzioni originarie. Per cui vorrei capire un po' meglio questo aspetto sul ruolo dell'interlocutore, appunto dell'interlocutore rispetto a chi parla.
Buonasera, ecco, ringrazio moltissimo i relatori per gli stimoli che ci hanno regalato, donato. Sì, io sono stato molto colpito dal fatto che domani è San Michele, e San Michele è diciamo l'angelo che ci introduce alla nella vigilia, è il momento di silenzio più alto, più elevato, più ricco di attesa, quindi più fecondo. E il Natale poi porta alla nascita di Gesù, del Verbo. E allora mi tornavano in mente le parole della Badessa, che dice: il silenzio è un linguaggio ineluttabile, cioè al quale non può che conseguire la parola. Quindi veramente una cosa straordinaria. E come dire, prima del Big Bang non ci poteva che essere il silenzio. Cioè il silenzio è generatore, è il padre. E allora mi veniva in mente, con tutti questi richiami a Bauman, che diceva il saggio che la coppa piena non si può riempire, ci vuole il vuoto perché ci sia il riempie. Quindi questo stato d'animo nostro che si predispone al silenzio consapevolmente, che è una cosa che è andata persa, e nei disturbi borderline noi lo vediamo tantissimo. La parola insaturazione che ha pronunciato Sabina è esattamente il sentimento di tutte queste anime peregrine, oserei definirle così, che vagano da una gita all'altro cercando di caricarsi continuamente di un pieno, che cercano il pieno in questa coppa che invece ha un foro e la rende vuota. È come a dire l'impotenza proprio a vivere il silenzio. E mi veniva in mente il sindaco Gianni Scarsi, questo film degli anni Ottanta, che è stato un film profetico, in cui proprio si passa da uno stato all'altro frenetico, che è quello che viviamo tutti noi, senza che si possa divenire a nulla, e la sensazione che si ha quando si esce dalla sala è proprio quella di una grande solitudine, anzi di una desertificazione, che è proprio quello che descrivono queste persone che vivono questa esperienza. E Lacan che dice che l'uomo è un animale in preda al suo linguaggio, no? Come dire, che ci vogliono queste due polarità della parola e del silenzio perché l'essere sia veramente umano, cioè l'essere umano può essere solo dentro una polarità tra un profondo silenzio che genera una profonda parola. E questo è il messaggio che mi avete dato, io vi ringrazio tantissimo perché è proprio entusiasmante. Grazie.
Anch'io ci tengo a ringraziare i due relatori. Sono argomenti che coinvolgono
sono due temi che coinvolgono moltissimo. Ho apprezzato il video che è stato fatto vedere e ascoltare da Walter, quello relativo all'isola di San Giulio presso il lago d'Orte, che è considerato la porta del cielo. E mi ha colpito in particolare la badessa, e cioè che il silenzio è grembo della parola. E ho pensato appunto a questa dimensione del grembo, che è la dimensione della gestazione. È una madre che nel grembo attende la nascita, e l'attende per 9 mesi, e l'attende curando e amando quello che dentro di lei si va facendo. E la nascita è la nascita del figlio. Ora, ci sono degli autori come Eckhart che fanno riferimento proprio a questa dimensione del grembo di Maria come luogo in cui la parola si è fatta carne, ma perché il nostro grembo si faccia generatore dell'essere, ci vuole silenzio, e ci vuole una situazione di isolamento dal, qualcuno parlava di rumore, dal rumore della parola, da parole che sono parole inadeguate, che hanno a che fare con la condizione heideggeriana del si dice, si parla, si pensa, il si impersonale. Perché la parola acquisti verità, è necessario appunto il silenzio. E pensavo anche che è proprio il silenzio che diventa condizione dell'esperienza di Dio. Ecco, che dobbiamo imparare a far silenzio, perché nel silenzio si dà l'esperienza di Dio. Ecco, c'è una frase di, cioè un versetto di San Giovanni che dice: chi mi ama, io mi manifesterò a lui. Se qualcuno mi ama, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Ma per amare Dio bisogna appunto fare silenzio, diventare grembo. Ecco, queste erano le considerazioni che ho fatto, e ringrazio nuovamente di cuore i due relatori.
Ho preso appunti per non perdere il filo delle domande che sono state poste. Inizio con la prima, ringraziando Giuseppe, e il sunto che ha fatto è puntuale e pertinente. Mi sembrano delle riflessioni che in qualche modo racchiudono il senso di questo mio intervento, quindi lo ringrazio. Non avrei nulla da obiettare rispetto a quello che ha detto, anzi, posso dire che non c'è antitesi tra silenzio e parola, quindi lo confermo, almeno come benedettino e per l'ordine del benedettino assolutamente non sono in antitesi, sono la stessa cosa, perché la parola nasce dal silenzio, senza silenzio non può esserci la parola e senza parola non può esserci silenzio. Dio è silenzio, ma è anche verbo, quindi non sono assolutamente in antitesi. Aggiungo un pezzo: il problema del silenzio oggi è che è stato via via travisato, messo da parte. Questa non è la società del silenzio, ma addirittura io non riesco più a entrare in un locale che non ci sia rumore, che non ci sia la musica ad altissimo volume. Allora, ma questo è uno specchio della società, quindi si ha paura del silenzio. Sesto capitolo della regola, il De taciturnitate. Oggi il taciturno è visto come un musone. Nel sesto capitolo della regola, nel 500, era una persona riflessiva, non un musone, il taciturno. Vedete già la differenza di significato. E quindi niente, ringrazio Giuseppe per un sunto che ha fatto, che condivido. Passo al dottor Berard. Allora, ho preso qualche appunto. Ecco, la parola è importante ed essenziale. Ecco che quindi non deve essere banale. Nessuna, può essere anche una chiacchiera, se sappiamo in quel momento di avere il piacere di chiacchierare. Proprio perché la parola è importante, perché veicola delle emozioni molto forti sugli interlocutori, ecco che se non parte dal silenzio, la parola è banale, no? Serve per, non per intenderci, non per comprenderci, non per capirci, ma per trasmettere in quel momento un messaggio di puro scambio informativo, non comunicativo, come la intendono i teorici della comunicazione. Quindi la parola, se vogliamo arrivare al senso della parola, bisogna partire da quel silenzio lì, che parte dal profondo di noi, i nostri pensieri. Se sono troppi, un turbinio di pensieri, queste parole verranno fuori alla rinfusa. Ecco perché, senza arrivare alla meditazione, ma senza arrivare ad essere monaci, servirebbe pensare un po' prima di parlare, no? Come dicono i detti, no? Tutto lì. Quindi, fare attenzione a cosa esce dalle labbra, dice San Benedetto. Non che non deve uscire nulla. Per i certosini che sono più ortodossi, ecco, esce il meno possibile, ci sono dei momenti di vero silenzio, di grande silenzio. Ma per i certosini è una grande certosa, che hanno una cura particolare, un'attenzione morbosa per il silenzio. Gli altri ordini non è proprio così, quindi, però vale la regola, senza portarla a livello monastico, ecco, vale la regola. Quindi un silenzio saggio, umile, prudente, quindi che ci permette poi di emettere delle parole che sono sagge, prudenti e umili, tutto lì, nient'altro. Poi c'è l'intervento di Renzo, ringrazio, grazie anche delle sue riflessioni. Il linguaggio ineluttabile che prelude alla parola, la nostra madre Badessa, che non è più, peraltro, Anna Maria Canoppi ci ha lasciato già da qualche anno. E io sono suo figlio spirituale, per cui l'ho conosciuto, ho avuto l'onore, la fortuna di conoscere di persona. Quindi prima del Big Bang c'era il silenzio. Oggi questa mancanza di silenzio la vediamo anche nelle persone. Chi lavora nell'ambito del salute mentale lo sa bene, ma anche chi non ci lavora, qualsiasi cittadino, no? Non c'è più la capacità di guardare dentro se stessi. E questo crea dei grossi problemi a livello sociale, che possono sfociare anche in patologie, come accennato disturbo borderline, un classico. L'incapacità proprio di guardare dentro se stessi, fare tacere tutti questi continui spunti che partono dall'interno del nostro corpo, ci sconquassano. Non c'è più nessun contatto con il sé, e questo silenzio che fa poi paura al soggetto addirittura, no? Quindi arriviamo poi anche alla patologia, è stata ricordata, ma è vero, io lavoro anche nell'ambito della salute mentale, quindi mi rendo ben conto di queste difficoltà, di queste criticità. Passo a Ornella, grazie per le tue riflessioni. Il silenzio è il grembo della parola, è già una parola perché nasce dal profondo, quindi il silenzio è già una parola, quindi non c'è antitesi, parola silenzio, no? Nasce dal nostro profondo, quindi è un silenzio che ci permette di fare un po' un vuoto per capire veramente che cosa vogliamo esprimere, ecco. E quindi ha parlato del grembo di Maria, no? Il grembo di Maria è un grembo fecondo, no? E questa è un po' una metafora anche del silenzio, che deve essere fecondo, quindi non un silenzio fine a se stesso, ma un silenzio fecondo, esattamente come Maria che sta feconda. Ma Maria non è che stava in silenzio, attenzione, non faceva silenzio Maria. Maria era silenzio, è silenzio, che è completamente diverso. Maria, quando doveva parlare a Cana, parlava, no? Manca il vino, quindi si fa avanti, no? Quindi non stava zitta Maria, quindi non faceva silenzio. Maria era il silenzio, che è una cosa completamente diversa, no? E pensate al silenzio di Maria sotto la croce, quindi un silenzio più vivo di quello. Che parole poteva dire, no? Non sarebbero servite a nulla quelle parole, sarebbero state tutte banali e sciocche. E quindi questo è il silenzio, no? Un silenzio, quindi questo è il silenzio profondo, questo è il silenzio di Maria. Ma adesso voglio dire, chi è religioso, chi non è religioso, ma partendo da questa profondità, ecco che si arriva alla parola, che è una parola feconda, una parola che non è mai banale, ma no, è il sacro. Questo è importante, se no sono delle chiacchiere che vanno anche bene, voglio dire, tutto lì, non c'è niente di male, no? Fare una chiacchierata, anzi, però intendiamoci. Grazie. Ho risposto, penso, a tutti.
Allora, quanta roba, veramente riflessioni molto piene e potenti, devo dire. Io parto, cerco di essere sintetica perché veramente il tempo vola. Abbraccio assolutamente la riflessione di Goisis sul fatto, appunto, la culla di tutto sia un certo tipo di silenzio che rinnovi la parola, che risulta riqualificata. È un po' il discorso della cura della parola che avevo citato nella mia relazione, e quindi qualità di silenzio e qualità di parola hanno una loro armonizzazione assoluta. Credo molto in questo, e credo nella pienezza di un silenzio, nella pienezza della parola. Il concetto di dire parola giusta, parola chiara, siamo invasi da parole oscure oppure da parole vuote che non hanno concretezza in questo senso. Invece, ripeto, abbraccio questo in maniera assoluta, questa possibilità di conciliare la parola vera con un silenzio, appunto, inteso come una caratteristica di integrazione. Ovviamente questo si lega al fatto che anche quando proprio lavoro con il discorso del public speaking, come iniziare un discorso, c'è un concetto di incipit, avvio un discorso, ma prima di avviarlo io come dire, entro in un luogo deputato, quasi in un luogo sacro, dove già quasi sempre esiste un pubblico. Esiste il mio interlocutore e ci vuole un grande rispetto. C'è gente che è molto arrogante, pensando io so e comunico e dico. Mentre c'è l'atteggiamento, qua poi rimbalzerò al discorso anche di Carlo, questo sfuma già con le domande di Carlo, perché io entro in uno spazio dove devo iniziare a parlare. Quindi è chiaro che c'è un vuoto, o quantomeno c'è, mi viene in mente adesso proprio questo termine, che credo nel silenzio possa essere interessante, un concetto di attesa. Un concetto di attesa che crea un fermento, e questo si prova quando facciamo gli esercizi, quando il fermento di io adesso chissà cosa ascolterò. Quindi c'è una predisposizione a chi ascolta, ma anche a chi sta per parlare, che prima di tutto, se no siamo veramente, non esiste la comunicazione efficace, parlare, per quello dico, parla, parole, No, diventa comunicazione efficace nel momento in cui io inizio ad ascoltare il pubblico a cui vado incontro, perché devo trasmettere un messaggio. Ed è vero che io un po' devo conoscere il pubblico a cui vado incontro, cioè è una delle strategie quella di informarsi prima a chi vado incontro. Io oggi so, in qualche modo perché un po' ci conosciamo, qual è il nostro come siamo pubblico, perché in realtà anch'io sono pubblico ascoltando gli interventi. E quindi vado avanti nella mia elaborazione, cioè per me è dare un apporto nuovo all'idea di parola. Ed interlocutore, come diceva Carlo, sì, assolutamente, bisogna intuire anche cosa si può aspettare l'interlocutore, ma anche spiazzarlo. Cioè non posso essere scevra completamente da quella che può essere la mia platea. Se io ho una platea di persone di varia età e ho un discorso da fare, devo parlare, devo comprendere un linguaggio, e su questo io devo avere un ascolto che dipende anche dallo sguardo, da come reagisce, ma da che feedback ho. Se io non sento un respiro del pubblico con me che mi coglie, io devo intervenire, devo cambiare la mia idea di comunicazione, assolutamente. E forse diventa ancora più qualitativa proprio perché esiste l'interlocutore, non perché io vado e dico quello che voglio dire. Io ho cambiato un po' quello che volevo dirvi, in parte. I concetti sono quelli, ma le sfumature sono importantissime proprio perché è il pubblico che mi aiuta a cambiare la mia direzione, ad usare anche parole diverse. Devo avere sempre questo feedback. È difficilissimo in realtà, ma è una grande sfida e una grande capacità di essere pronti al cambiamento. Ecco, io credo che essere pronti al cambiamento vuol dire anche essere pronti a variare la nostra sensibilità, il nostro comunicare in base al pathos. Questa componente aristotelica per me è una delle più importanti. Cioè devo percepire emotivamente cosa succede e non posso contrastare, andare contro, perché io sono partito, l'ho costruito così e così deve essere fino alla fine. È il famoso telefono senza fili e questo è secondo me importante. Non so se ho risposto a Carlo, cioè l'influenza in realtà è reciproca. Il messaggio può essere comunicato, ma può essere ancora migliorato se ascolto il mio pubblico e se interagisco, e se il pubblico interagisce, mi fa domande. Quello è il massimo di aver fatto bingo con il pubblico. Se nessuno fa domande, ma forse qualche incertezza devo averla io, sbaglio io. Quindi questo è una chiave per migliorarsi di volta in volta, nulla è mai scontato. Coiani Scazzi, su Renzo, mi fermo, colgo questo, colgo la riflessione molto, molto, molto profonda, il collegamento con la saturazione di Coiani Scazzi, io tra l'altro l'ho utilizzato proprio in una performance di un laboratorio teatrale, perché mi dava proprio il senso di questo accumulo poi di immagini che sono tremende devastanti, contrastando con un grande vuoto, un grande silenzio. Cioè per me è stato rilevatore, vorrei che tutti lo riguardassero, perché c'è la sintesi e c'è la parte lunga su internet. Ultima cosa che dico, grazie anche a Ornella, alle sue riflessioni che sono state importanti. Io mi sto sempre più allontanando dal concetto che fino a qualche tempo fa sembrava il più gettonato per tra virgolette vincere nella società, essere multitasking. Proprio in base a questo concetto della mindfulness, credo che fare una cosa alla volta e farla pensando alla preziosità di quel momento può dare davvero la sensazione di vivere una giornata senza aver perso nulla, presenti a noi stessi e a quello che ci sta attorno. Non siamo presenti solo a noi stessi, dialoghiamo sempre anche nel silenzio con quello che ci sta attorno, quindi che ci parla, bisogna essere predisporci. Non so se ho risposto alle domande.
Grazie a tutti.
io credo che possiamo chiudere qui. Un interessante incontro che può dare ulteriori possibilità di riflessioni, se volete scriverle, se volete inviarle o ottenerle quando sarà possibile ulteriormente incontrarci. Io finisco qui e vi do un appuntamento al 12 ottobre con Lavoro, Carlo Beraldo, e Ozio, Alberto Madricardo. Grazie a tutti di aver partecipato.